più di uno, prima di entrare alla messa, mi ha detto: oggi nel Vangelo non ci ho capito niente. Beh, tenterò di spiegarlo, ci proverò. C'è un Vangelo difficile? Sì, è un Vangelo difficile. Voglio subito sgombrare il campo da un equivoco. Gesù non loda la disonestà dell'amministratore, ci mancherebbe altro. Loda la furbizia che ha usato nel andarsene. Gesù parla di ricchezza disonesta e ricchezza onesta. La conosciamo tutti, no? La disonesta, quella che proviene da inganni, da sotterfugi, da manovre spietate, quella che conosciamo, che mette in mezzo alla strada tante famiglie, la disonesta. Quella onesta è il lecito guadagno. Gesù parla dell'una e dell'altra, e chi amministra, ovviamente, deve essere saggio nell'uno e nell'altro campo. Quindi, sgombrati il campo, Gesù non loda la disonestà, ma loda la scaltrezza, la furbizia nel cercare vie di uscite per il licenziamento. Amici, quante belle frasi abbiamo sentito oggi. Non potete servire Dio e il denaro. Attenti al verbo, non dice usare. I soldi ci vogliono, e tanti. Andate a vedere quel che abbiamo fatto dietro la chiesa. Andate a vedere che crollava tutta la collina. Andate a vedere che lavoro che abbiamo fatto. E troppi soldi ci vogliono. Senza soldi crollava ogni cosa, no? Chiaro. Qui ci piove anche stamattina, non sappiamo da dove, problema grosso. Dovremmo ricercare con tanto soldi da dove piove, e ci vogliono, perché gli operai dobbiamo pagarli, o le gru bisogna pagarli. I soldi ci vogliono, bisogna produrre ricchezza per giustamente amministrarla. Quindi il pauperismo è una stupidaggine. Beh, Gesù non ha detto beata la povertà, mica matto. Beati i poveri di spirito, che non sono gli imbecilli, gli scemi. Sono beati quei poveri che danno al denaro la giusta valutazione e sanno amministrarlo con saggezza. E quelli di spirito sono anche coloro che davanti a Dio si sentono talmente piccoli e poveri da mettersi nelle mani, in modo incondizionato, nelle mani di Dio. Chiaro il discorso? Ecco, quindi abbiamo sentito Gesù che ci dice: i figli di questo mondo, delle tenebre, delle male opere, sono più furbi dei figli della luce. È vero, quanto è vero. Guardate i figli del crimine. Stamattina sentivo, ho visto nel giornale una notizia terribile: l'America che chiede 14 miliardi alla Germania per truffe della banca, non so, ma titoli grossi i giornali, 14 miliardi di euro. Non so com'è la questione, non mi interessa, però qualcosa di losco c'è sicuro, no? Per chiedere 14 miliardi non è uno sfiziolino, sono tanti di euro. Ma noi sappiamo come si fa la ricchezza, si fa in tanti modi, no? Si fa ingannando, truffando, facendo i furbi, nella politica, nel commercio, dappertutto, nel privato, nel pubblico, sappiamo tutto come si fanno i soldi. Gesù parla della disonesta ricchezza, che è questa, ma parla anche dell'onesta ricchezza, quella che noi ci procuriamo col nostro lavoro in modo giusto. Sapete quante volte la gente viene a me a confessarsi e mi dice: Doni, io al lavoro non ci vado più. E perché? E dice: ma non guadagno manco l'aria che respiro. Dice: ma fanno fare niente. Non mi fanno far niente. Ieri parlavo con un dirigente, cioè per una questione, 8 persone davanti a me, 8. Uno portava il foglio, quell'altro spegneva le luci, quell'altro apriva la porta. 8! Ci ero solo contro 8. Ma com'è sta storia? La sappiamo tutti com'è sta storia. È vecchia, no, amici? Vedete? Il modo non giusto di amministrare. Poi chi paga? Noi, tutti noi paghiamo, lo sappiamo benissimo. Gesù cosa ci dice? Che dobbiamo essere giusti, scaltri, furbi nell'amministrazione, ma non disonesti. Gesù c'è una frase bellissima nel Vangelo: siate semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti. Luther King traduceva questa espressione così: il nostro Dio è acuto di mente e tenero di cuore. Io traduco con un spagnolo familiare: cervellon e corazon unidos, cervello e cuore unito. Perché se tu sei un uomo di cervello senza cuore, diventi cinico, spietato. Ma se sei tutto cuore senza cervello, diventi stupido. Allora, separati sono vizi, uniti sono virtù. Io ai bambini, cervellon e corazon unidos. Chiaro? Maccheronico, ma capiscono tutti i bambini, eh? Traduco il Vangelo, traduco Luther King, semplicissimo. Benissimo. Amici, cosa ci dice il Vangelo di oggi? Una cosa semplice. È l'imperativo dell'ora. Imperativo dell'ora. Devi deciderti. Quando? Adesso. Ma io lo farò quando sono più vecchio. Scusa, ma quell'uomo che ieri è morto allo stadio, io ho visto la partita, eh? Bravo il Perugia, bravo, che hanno smesso di giocare. Così si fa. Poi c'è la pantomima dei minuti da finire, la stupidaggine, no? Quell'uomo è morto in curva, 63 anni, un infarto, hanno smesso di giocare. Certo, la vita va più del calcio, va più della partita. Ma quell'uomo che è andato a divertirsi, come tante volte io sono stato allo stadio, pensava di lasciarci la pelle lì? No, no. Amici, no. Vedete, quando noi diciamo lo farò quando sono più vecchio, ma guarda che il tempo non è tuo, è del Signore. Devi deciderti ora a vivere in un modo serio, ad essere un contabile, un amministratore giusto della tua vita, adesso, ora, deciditi. Nei primi tempi della Chiesa, decidersi voleva dire credere al Vangelo. Oggi vuol dire metti in campo tutte le operazioni per fare una svolta nella tua vita. Quale svolta? Amici, vedete, siamo tutti dei cristianacci da quattro soldi, tutti. Ma chi di noi può dirsi bravo cristiano? Ma nessuno, per carità. Facciamo un esame di coscienza approfondito, ci accorgiamo, siamo tutti povera gente, poveri peccatori. Vedete, però, in noi faciloni, italiani soprattutto, sempre mediatori superficiali, così sembriamo all'estero noi italiani, eh? Abbiamo una brutta nomina, faciloni, accomodiamo tutto. No. Noi pensiamo talvolta di essere tranquilli in coscienza quando riserviamo al Signore qualche brandello di tempo. Ma scusa, nella giornata, quando mi ti confessavi, ci preghi? Quando ci arpenso? E come quando ci arpensi? E mica mi farete come quello. Cioè, come andava? A me è capitato, nel 63, qui. Sì. Quando c'erano le 40 ore alla chiesina su, io detti per la prima volta l'esame di coscienza agli uomini che ci confessavano, mentre le donne si confessavano nella chiesina, nella cappella di Santa Rita o di Sant'Antonio c'erano gli uomini. Arriva in signa e fa: da quanto tempo vi confessate, nonnino? Pasqua no. Come mi dici? Ma è un anno, che volete? Più di qui, più di così. Fu graziosa la confessione, no? Poi mi prese il foglietto e mi disse: tenè cocco. Ammazzano ammazzato, poi tutto il resto, mettetene un po' un qua un po' là. Storico. Arriva il secondo. Da Pasqua no, da Pasqua, per carità, scusi, da Pasqua no. Dice: beh, ma come con il Signore? Cioè, ma siamo amici, speravo dico siamo amici, ma la bestemmia, ma bestemmiate, c'è una cosa giusta, la cosa giusta. Basta che non succede come quel prete, battuta spiritosa, che aveva un Ave Maria ogni due bestemmie, no? Arriva un penitente, dice: fa cinque bestemmie, diciamo che faccio, due e mezzo, cioè, un'altra bestemmia e un'altra Ave Maria. Battuta spiritosa, torniamo a noi con serietà. Amici, dobbiamo deciderci per il Signore. Non possiamo dire: Signore, quando ci arpenso? Ma durante le 24 ore, al Signore, quanto tempo gli dai? Dici, mica tanto, L'Ave Maria strapicciata così. Oh, i nostri morti la ricordo sempre, per carità, Ma l'eterno riposo? Ah, quello manca mai, l'eterno riposo. Ma è dopo, così. Amici, non è così. Questo non è un saggio amministrare della nostra vita. Al Signore non possiamo dare le briciole della nostra giornata. Quando ci ripenso, se sto bene, se tutto mi fa comodo, se tutto mi gira, se... No, questo è un ricatto verso il Padre Eterno, no? Vedete, ma non vedete la sproporzione che c'è fra l'agire di tutti i giorni, un sintomo di malattia, punti, mille esami all'ospedale, giù, come in calzino te lo vesciano. Bene, ottimamente, benissimo. L'economia, per esempio, siamo tutti attenti a spendere i nostri soldini, perché guai col tempo che tira, c'è chi se ne approfitta, chi te dà titoli sbagliati, bisogna stare attenti. C'è gente che vive col pulsante alla mano, col mouse, tutto il giorno e la notte. Diventano matti quelli, ma per guadagnare quei 4 soldini al giorno, a volte guadagnano anche parecchio. Ma ditemi, ma tutta questa cura, questa attenzione, questa destrezza, questa accortezza, ma noi la usiamo per ciò che veramente conta? Qui, amici, c'è una scelta da fare, una scelta di campo. Ma nella tua vita che cosa conta? Tu cavalchi il cavallo perdente del tempo, che ti può essere sottratto da un momento all'altro, o il cavallo vincente dell'eternità? E qui non si scappa, ragazzi. I nostri monaci del Medioevo, quando si salutavano la mattina, non ve lo dico come salutavano, sono impressionati, ma facciamo un'eccezione. Cioè, fratello, mica si diceva un buongiorno, fratello, ricordati che devi morire, toh! Amici, però io dico questo, altri si salutavano in altro modo. Quid hoc ad eternitatem, già un pochino meglio, Questo che io sto facendo, sto vivendo, mi serve per l'eternità? La saggezza della mia mamma, seconda elementare, d'una poca scienza ma tanta sapienza. Figlio mio, tu studia, mi dice, studia, perché tu hai da fare con i ragazzi, con i giovani. C'è a me tutte ste parolacce, Marx, Engels, Schleiermacher, Feuerbach, che sono tutte bestemmie. A me sta gente non mi interessa nessuno. Posso aver detto quel che hanno detto, a me non mi interessa un fico secco, a me interessa ciò che ha detto il Signore Gesù. E mi diceva, solo Lui conta, figlio mio, ricordati. Vivi per Lui, non perché per Hegel e per Marx. Gente che passa, travolta dal tempo. Cristo rimane ieri, oggi, sempre. La saggezza degli umili, guardate. Quella che Sant'Agostino chiamava proprio la fede degli umili, più bella di quella degli scienziati. Quid hoc ad aeternitatem. Vedete, noi dobbiamo avere un rapporto col denaro, ma un rapporto vero, sincero. Ci dobbiamo convincere, cari amici, che ciò che noi lavoriamo, che acquistiamo, che assommiamo, tutto questo non serve per ammassare, ma per amministrare. La parabola del Vangelo. Grande raccolto. Il padrone dice, demolirò i miei granai insufficienti, li farò di nuovi. Poi, pancia mia, fatti capanna, bevi, godi, mangia. Arriva il padrone e fa, stolto, stanotte morirai. Questo è uno scherzo da Padre Eterno, scherzo da Padre Eterno. Eh sì. E allora, tutto quello che ho fatto per chi è? E Gesù commenta, per quelli che hanno lavorato, che sperpereranno a barba tua. Perfetto. Genitori, quante volte voi lavorate per i figli? Ma quello che vedo io sti giorni, fra le mani, una figlia che dice alla mamma, oh, spicciati, io voglio sta casa. La trattava come una pezza da piedi. perché quella moriva e gli lasciava la casa. Amici, sì, vedete a che punto si arriva. Per il denaro si perde dignità, onestà, viso, faccia, tutto, coscienza. Gesù dice, sta attento, stolto, morirai stanotte. Ma allora quello che ho fatto non ti serve più. Non ti serve più. Amici, vedete allora, il nostro rapporto con la ricchezza è un rapporto intelligente. Non per assommare, per chi? Per quelli che non lavoreranno, i nostri figli che faranno i vagabondi molto spesso, a barba nostra? No, stai attento, se è una disonesta ricchezza, restituisci. Quante volte mi è capitato, due volte mi è capitato, ma ultimamente, vado in una famiglia, in casa vostra c'è il neon aperto, più luci, no? E c'è una lucina sola, quei lampadari antichi, no? Da 5 candele, poco meno, candele proprio. Dico, signora, buonasera, buongiorno, ma guardi, ma io vorrei vederci, guardarla in faccia, non ci vedo. E dice, ma sei sciupri i soldi, eh? Questa signora aveva 1 miliardo. 1 miliardo. In banca, capito? Viveva con una sola lampadina, di tutto un lampadario, una sola accesa, da 5 candele, ma toccava sguerciasse per vedersi, amici, terribili. Vado in un'altra casa in pieno inverno, c'era il focolare, no? Era un freddo cane quel giorno. E fa, dico, amico mio, è sempre freddo, scusa, la casa mia è caldo. E dice, ma guarda che, e non c'era un pezzin di legna così, 20 centimetri, ma guarda che un pezzin da solo, e non fa poco, ce ne vogliono due almeno, no? E dice, ma ci costa, se spendono i soldi, costa troppo. Questo c'ha 12-13 miliardi. Ma la testa! Mamma mia! Ma è possibile che l'uomo debba ridursi a pensare così, a vivere così, a perdere il suo volto, la sua dignità? Ma per che cosa, ditemi? Per che cosa? L'uomo fa anche queste cose. La vedete, San Basilio, grande santo, diceva il pane che a voi sopravanza è il pane dell'affamato. Il vestito appeso al vostro armadio è il vestito di colui che è nudo. Le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo. Il denaro che tenete nascosto è il denaro del povero. Le opere di carità che voi non compite sono altrettante ingiustizie che voi commettete. Quante volte, amici, io mi sono dovuto trovare davanti a... con imbarazzo, credetemi, davanti a persone che hanno rubato apertamente, hanno fatto ricchezze sfacciate. Dice, guarda, io ho fatto un giorno antizio, ma tu c'hai tanti soldi, ascolta, c'ho dei casi terribili, dammi almeno 2-3 mila euro. Ma è come un capello alla signora, un capellino, poi era manco se vede. Dice, ma io sono povero, davvero, gli ho detto, io fossi povero. Ma come si fa? Sono povero, io non posso. Amici, ma sta ammezzito, ma io so tutto, le ricchezze che c'hai, ma non te vergogna, a te 3.000 euro non ti fanno niente, è come un capellino, c'è una carciofaglia sulla testa, no? Amici, si riduce a questa umiliazione, che tristezza vedere le persone così mal ridotte. Vorrei chiudere perché il tempo scorre, troppe cose poter raccontarvi oggi, ma vorrei farvi sentire solamente ciò che scriveva un grande uomo francese del 1943, no? Sentite che roba. Diceva, non possiamo vivere oggi, si chiama Saint-Exupéry, non possiamo vivere solo di frigoriferi, di ricchezze. Occorre ridare alla vita il senso della dignità. L'uomo di oggi muore di sete del divino, dell'eterno, del bello. Occorre musica, occorre poesia, occorrono relazioni, occorre amicizia, occorre amore. Ma non possiamo fermarci con i nostri occhi a queste 4 cose che oggi potremmo dire aggiungendo di telefonini, computer, tutte staranno qua. Non possiamo vivere di queste cose. Amici, l'uomo è altra cosa. Chiudo con Sant'Agostino. Signore, tu ci hai fatto fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Capito? Tutto sto mondo è bello, potrebbe essere bello, ma tutto è insufficiente. Mai diciamo, come i francesi, déjà vu, già visto, ma plus encore, più ancora, più ancora, più ancora. Cos'è questa? È la sete dell'eternità. È, come dice il nostro Horkheimer, la sete dell'infinito, ed è totalmente altro.